con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
E rieccoci in diretta da Locarno, secondo giorno di festival del Locarno Film Festival, 78esima edizione. Mario Fabio in vostra compagnia, Tiziano Trotto in regia. C'è grande attesa per l'arrivo dell'attore americano Willem Dafoe, che questa sera sarà in Piazza Grande nel Salotto Buono di Locarno per la proiezione del film The Birthday Party del regista spagnolo Miguel Ángel Jiménez, un film sulla tossicità del potere che lo vede protagonista. Martin Scorsese, Oliver Stone, Wes Anderson, Lars von Trier e Spike Lee sono solo alcuni dei grandi registi con cui Willem Dafoe ha lavorato. Inconfondibile e particolarmente espressivo è il suo volto, si potrebbe dire una faccia da cinema la sua. Ma Locarno non è solo Piazza Grande, con il suo grande schermo sono tante le sezioni che danno linfa al programma del festival, e il nostro primo ospite di oggi, che è già qui di fronte a me in studio, con lui parleremo fra qualche istante, è Till Brockman, delegato responsabile della Settimana della Critica, che parte domani con il primo documentario che, come sempre, è assolutamente da non perdere. A seguire saranno con noi Moira Bubala ed Alessandro Bertoglio, che ci introdurranno i primi due film del concorso internazionale che si inaugura proprio oggi e che verranno proiettati questo pomeriggio al Fevi. Ma avremo anche il primo dei consigli cinematografici del direttore artistico del festival, Giona Nazzaro, consigli che si chiamano Solo per i tuoi occhi, e avremo anche le impressioni della collega Elisa Rossello sul film musicato dall'Osi ieri pomeriggio al Fevi. Infine vi proporremo anche la prima parte di un'intervista realizzata da Alessandro Chiara, il curatore della retrospettiva di quest'anno dedicata al cinema britannico del secondo dopoguerra. E da domani, l'abbiamo detto, prende il via la Semaine de la Critique, la sezione indipendente voluta, creata nel 1990 dall'Associazione Svizzera dei Giornalisti Cinematografici. Responsabile generale dal 2020 è Till Brockman, critico, giornalista cinematografico, professore di filmografia all'Università di Zurigo e anche, questa è una curiosità, esperto di cultura giapponese. Till Brockman, buongiorno e ben ritrovato a Locarno.
Sì, buongiorno, grazie mille dell'invito, e voglio anche salutare ovviamente a nome della Settimana della Critica le ascoltatrici e gli ascoltatori.
La Settimana della Critica presenta ogni anno 7 documentari in prima mondiale o internazionale con l'obiettivo di proporre, diciamolo, sguardi audaci, spiazzanti, fuori dalle rotte convenzionali, pur rimanendo sempre nel recinto del documentario.
Sì, ma il recinto del documentario direi che è molto molto largo ultimamente, anche negli ultimi anni, insomma, ci sono state delle evoluzioni che hanno permesso al documentario di presentare anche, come dire, delle strategie del proprio messaggio abbastanza varieggiate, quindi molto variopinti, insomma.
E quelle selezionate sono opere che interrogano il reale, anche i modi in cui lo rappresentiamo, e a volte la forma può essere spesso anche sostanza, pensando al documentario.
Ma senz'altro, io penso che la forma è sempre sostanza e la sostanza deve sempre avere una forma. La costruzione della realtà è quello che ovviamente si mette come obiettivo il documentario, ma è pur sempre una costruzione. Non ci sarà mai la copia della realtà, è sempre una costruzione, insomma, degli spunti della realtà, sulla realtà che ci propone un documentario.
Un po' come succede ogni anno, anche quest'anno i 7 documentari selezionati sono molto diversi tra loro, sia nei temi che nei linguaggi. Come avviene il processo di selezione? Quali sono i criteri principali che guidano la commissione nella scelta?
Sembra una risposta un po' sempliciotta, ma la prima ovviamente vogliamo avere dei bei film.
Questa Beh, cosa, non è così scontato.
Questa è la cosa più importante. Infatti una cosa che amo sempre anche ripetere è che sì, i contenuti ovviamente sono molto importanti e molte persone quando pensano al documentario pensano ovviamente al contenuto, ma noi pensiamo soprattutto anche alla forma. Insomma, cerchiamo di scegliere dei film che formalmente sono interessanti, che sono audaci, che sono magari anche moderni, e poi i contenuti comunque saltano fuori comunque anche i temi attuali che insomma che interessano la società, alla fin fine si ritrovano sempre, però non è che programmiamo dei temi noi, no?
E ad aprire, allora entriamo, io direi, Till Brockman, entriamo nel merito, ad aprire la settimana della critica è The Cowboy. In The Cowboy ci troviamo negli ampi spazi americani, ma anche in una dimensione molto intima e forse anche un modo di raccontare la crisi del sogno americano, The Cowboy, che si potrà vedere domani mattina.
Sicuramente c'è questo elemento, perché ecco, come molto spesso scegliamo anche i documentari che sono, diciamo, pluritematici, che hanno diversi temi. Come centro ovviamente il cowboy racconta la storia proprio di un cowboy che viene seguito dal documentario, pensate, per qualcosa come 10 anni, all'inizio quando lo vediamo a 11 anni, alla fine insomma all'inizio penso 21 anni, qualcosa del genere, e quindi la sua storia personale di questo cowboy che vive, che è cresciuto in una famiglia di cowboy e vuole fare il cowboy da grande, e poi pian pianino vediamo però come questo anche mito, che è anche uno dei miti fondanti degli Stati Uniti, ovviamente anche diciamo si sgretola un po' anche questo mito, e quindi è un film che parla di questo personaggio, parla anche molto della sua famiglia, di tutti i suoi familiari, un bellissimo ritratto secondo me anche molto sensibile di una famiglia, ma è anche un ritratto degli Stati Uniti del giorno d'oggi.
C'è poi un documentario svizzero, un film che fonde scienza e percezione sensoriale. Che tipo di esperienza vuole offrire allo spettatore? Sappiamo come tatto e olfatto non siano esattamente i sensi principali coinvolti di fronte alla narrazione cinematografica.
Sì, anche se poi magari si può mettere qualcosa che fa scaturire delle sensazioni che magari sono anche, si sente quasi l'olfatto vedendo il film. No, ma la cosa interessante qua penso che sia un documentario sulla natura come li conosciamo tutti, ma è abbastanza inusuale, perché in fondo non è che ci dà molte risposte, più che altro pone tante domande, per il fatto che siamo un po' all'inizio di questa ricerca. Ultimamente appunto si è scoperto che anche le piante possono percepire degli odori, che ci sono dei dialoghi tra gli insetti e le piante, e alla fine questo documentario mette anche in dubbio un po' magari il confine che normalmente abbiamo noi tra gli animali e le piante, ma questo confine si scioglie.
E a proposito di temi che hanno un legame con l'attualità, in Grünes Licht si affronta la questione del suicidio assistito.
Sì, questo sicuramente, ecco qui il tema sicuramente è molto attuale, perché noi scegliamo poi da un pool di 300 film, questi 7 che facciamo vedere, e ne abbiamo avuti 4 o 5 su questo tema di diversi paesi, insomma un tema molto dibattuto, quello del suicidio assistito, e questo film qua ovviamente parla soprattutto della Germania e di un psichiatra che aiuta, che accompagna queste persone che prendono questa decisione.
Non abbiamo il tempo per esplorarli tutti e 7, ma se dovessi chiederle di sceglierne uno, so che ce n'è uno che ti sta particolarmente a cuore.
Ma sì, ovviamente devo sempre rispondere che tutti mi stanno a cuore, ed è veramente, non è una frase fatta, è verissimo, perché li scegliamo per un motivo.
È una risposta politica, ma...
No, non è politica. Ma poi, visto che ho scoperto che Giona dà dei suggerimenti,
certo.
Allora posso dargli anch'io. Ecco, c'è un film che abbiamo, presentiamo lunedì alle 11 alla sala, come tutti i nostri film, ed è sulla musica folk irlandese. Di primo acchito uno dice, sì, beh, interessante, mi piace anche la musica, e vi assicuro che la musica è bellissima, che sentirete, ma è un film estremamente intelligente, perché fa vedere anche tutte le ferite che ci sono nella società irlandese, parla di politica, di religione, di gender, di tantissime cose, ed è un film che, pur essendo estremamente serio, allo stesso tempo è anche estremamente spassoso, cioè molto divertente, questi protagonisti irlandesi sono delle sagome pazzesche, ecco, veramente un film che a ogni livello, sono sicuro, metto la mano nel fuoco, piacerà al pubblico.
Un'ultima domanda al volo. In un'epoca in cui le immagini la fanno da padrone e sono ovunque, in alcuni casi sono addirittura il frutto di una manipolazione, pensiamo a quello che si può fare con l'intelligenza artificiale, secondo te qual è oggi il ruolo del documentario?
Ma io posso solo rispondere che se queste manipolazioni e anche insomma la digitalizzazione in genere ha portato dello scetticismo sull'immagine, io dico ben venga. Ben venga, perché effettivamente bisogna essere scettici sul documentario, su tutto quello che vediamo. Bisognava esserlo anche 50 anni fa, ma adesso se ne parla molto di più, anche perché noi non siamo solo consumatori di immagini, ma anche produttori di immagini. E quindi ecco, il documentario sicuramente è anche un modo per magari esplicitare questo rapporto difficile con la realtà.
Till Brockman, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento con la Semaine de la Critique è da domani alle 11 alla Sala con l'anteprima mondiale di The Cowboy e poi a seguire con altre 6 opere che ci invitano a guardare il mondo con occhi nuovi. Un'occasione per lasciarsi sorprendere dal cinema documentario che è un cinema, di sicuro con la C maiuscola. Grazie e buon festival, Till Brockman.
Grazie mille e vi aspetto numerosi in sala.
Still Standing, la voce di Robbie Robertson. Parlavamo di The Cowboy con Till Brockman e Robbie Robertson ha curato la colonna sonora del film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, un film di un paio di anni fa. Sono qui con me Alessandro Bertoglio e Moira Bubola.
Di solito qui... ladies first,
è vero.
Buongiorno.
Avendo di fronte Alessandro ho fatto questo errore madornale.
È per me un piacere essere a Rete 2, la nostra rete. Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Buongiorno anche da parte mia, ma ci siamo già sentiti stamattina.
Allora, noi oggi non possiamo darvi le nostre recensioni, le nostre critiche, perché i film del concorso iniziano ad essere programmati nel pomeriggio e alla sera. Possiamo però dirvi a che cosa andrete incontro. Allora, inizio proprio dal concorso, poi la piazza la lascio ad Alessandro. Il concorso oggi presenta una commedia tedesca che mi ha parecchio incuriosito. Si intitola Sehnsucht in Sangerhausen. Io l'ho già visto, non posso dirvi nulla di più. Vi dico che il regista è Julian Radlmeier, è giovane, si è già fatto notare e questa commedia ci porta nella Sassonia e conosciamo 3 donne. Conosciamo Lotte, conosciamo Ursula e conosciamo Neda. Queste 3 donne sono legate da un destino fatto anche di fantasmi. Detta così potrebbe suonare strana? Fidatevi, perché le commedie, lo dicevo ieri mattina proprio a Rete 2, a volte ci danno un punto di vista diverso, stralunato, che ci porta a riflettere sulla realtà con occhi nuovi. L'altro film del concorso, allora, Sehnsucht in Sangerhausen, potete vederlo oggi alle 16.45 al Pala Expo, al FEVI, oppure domani all'altra sala o il 9 al Pala Cinema. L'altro film è un film di cui si sta sentendo parecchio parlare, With Hazan in Gaza, è di Kamal Al-Jafari, è una riflessione, un omaggio a Gaza e al suo popolo, questa è proprio la nota del regista, a tutto ciò che è stato cancellato e che dentro di me si è risvegliato in questo momento drammatico dell'esistenza. Dunque, un film politico? Forse sì. Sono tante immagini che ci portano a vedere Gaza subito dopo la prima intifada.
Io sarò telegrafico e dico che questa sera alle 21.30 in Piazza Grande saliranno un regista, Miguel Ángel Jiménez, un attore straordinario, Willem Dafoe, per un film, The Birthday Party, che è una storia ambientata alla metà degli anni 70 con protagonista un personaggio che è un incrocio fra Onassis, il padrino, e anche questa una commedia un pochino più acida che vi invito a venire a vedere.
È tratto dal romanzo di Paros Karnesis. Paros Karnesis è un autore greco che è stato pubblicato in italiano da Guanda proprio con il suo libro Una festa di compleanno, Birthday Party, da cui è stato tratto il film di Miguel Ángel Jiménez, ma troviamo anche l'altro suo grande successo, Il labirinto e tante piccole infamie. Una curiosità su Panos Carnesis. Lui studia ingegneria meccanica, va in Inghilterra, poi si iscrive a un master di scrittura creativa e lì, boom, incontra il successo. Prima nel mondo inglese e poi arriva anche in Grecia, in Spagna, Francia e Italia.
Grazie Moira, grazie Alessandro. Ci ritroviamo domani. Ora...
Non lo so se ci sarò, perché vado a intervistare Emma Thompson.
Beh, un'informazione preziosa. Insomma, vedremo. Voltiamo pagina, lo facciamo con la prima parte di un'intervista realizzata da Alessandro Chiara al critico Ezan Kosbach, che è il curatore della retrospettiva di quest'anno Great Expectation, che si concentra su di un cinema nazionale forse ingiustamente trascurato dalla critica, che è il cinema britannico del secondo dopoguerra, quindi grosso modo dal 1945 al 1960. Questa è la prima parte dell'intervista realizzata appunto da Alessandro Chiara. Sentiamo.
Ogni singolo film del programma è ambientato tra il 1945 e il 1960. Quindi niente salti nel futuro o nel passato, niente film fantastici, niente horror. Volevo studiare la vita delle persone in Gran Bretagna in quel periodo e come i film rappresentino la loro realtà quotidiana. Questo era l'obiettivo alla base della selezione. Ecco perché i film di guerra non sono presenti, perché riguardano il paesaggio del dopoguerra. Ecco perché i grandi film horror non sono presenti. I film fantastici possono ancora dirci molto sulla psiche di una nazione, ma questo non faceva parte della storia che volevo raccontare.
Nell'introduzione al libro che accompagnerà la retrospettiva, lei afferma che per il pubblico internazionale il cinema britannico del dopoguerra è ancora un cinema nazionale in gran parte inesplorato. Come lo spiega? Perché pensa che sia così trascurato?
Il cinema britannico del dopoguerra, purtroppo, non è conosciuto quanto meriterebbe, per varie ragioni. Alcune sono di natura industriale. Questi film in lingua inglese venivano sempre paragonati ai film hollywoodiani e perdevano la partita contro di loro in termini di distribuzione. I film hollywoodiani erano più conosciuti in altri paesi europei e non era così comune per i film britannici ottenere una distribuzione. L'altro fattore è che, purtroppo, i critici britannici erano poco generosi con certe tendenze del cinema britannico, soprattutto con il cinema di genere. I film britannici più notevoli del periodo, come Brighton Rock, sono stati stroncati dai principali critici dell'epoca perché li consideravano realizzati con cattivo gusto, qualunque cosa questo significhi. Questo complesso di inferiorità culturale non ha certo giovato alla causa dei film britannici, nonostante l'accoglienza positiva per pellicole come Amleto di Laurence Olivier, che ha vinto l'Oscar. Alcuni film venivano però proiettati in alcuni dei migliori cinema delle città europee. A Parigi, per esempio, c'era una sala che proiettava il meglio delle commedie degli Ealing Studios e i nuovi film britannici. Il punto di fondo, però, è che la valutazione critica del cinema britannico si rifà sempre a ciò che François Truffaut ha detto nella celebre intervista insieme ad Alfred Hitchcock, che le parole britannico e cinema sono incompatibili, il che è ovviamente una totale assurdità. Non riesco a pensare a un altro sistema di studi cinematografici al di fuori di Italia e Francia così vivace, così impegnato in diversi tipi di film, così in sintonia con i gusti popolari, così innovativo in termini di stile come il sistema britannico. Probabilmente la gente, o persino i critici, non conoscevano il cinema britannico quanto avrebbero potuto. E uno degli obiettivi principali di questa retrospettiva è proprio quello di mostrare alcuni dei film meno visti del periodo e di inserirli nel giusto contesto. To show some of the underseen films from the
period and put them into proper context. Un ruolo importante è stato svolto anche dai registi statunitensi a causa di McCarthy e della lotta anticomunista negli Stati Uniti. Qual è stato il loro contributo in questo caso?
I guess one major difference between British cinema and, shall we say, Italian cinema.
Credo che una delle principali differenze tra il cinema britannico e il cinema italiano o francese sia che si tende a dimenticare quanti stranieri, quanti esuli, quanti talenti internazionali siano stati coinvolti nell'industria cinematografica britannica fin dagli anni 30. Va ricordato che uno dei produttori più influenti del cinema britannico fu Alexander Korda, un ebreo ungherese che si trasferì in Gran Bretagna e iniziò a produrre film. Molti europei, e quando dico europei intendo principalmente europei centro-orientali, fuggirono dai nazisti negli anni 30 o durante la guerra e si unirono all'industria cinematografica britannica. Abbiamo anche il fenomeno dei registi americani che, costretti a trovare lavoro fuori Hollywood o in un atto di autoesilio, finirono in Gran Bretagna e vi diressero i loro film. Registi in liste di proscrizione e che hanno realizzato alcuni dei film più britannici di sempre. Joseph Losey è il primo nome che viene in mente e quando si pensa a Losey si pensa alla dissezione del sistema di classe in Gran Bretagna. E lui è americano.
The class system in Britain, and he's an American.
Vorrei soffermarmi un po' sul ruolo delle donne nel cinema britannico. Aveva qualcosa a che fare con la guerra e con il fatto che gli uomini fossero in guerra? E qual era la prospettiva particolare che hanno portato nel cinema britannico di quell'epoca?
Women had a very strong presence in British post-war cinema. Let's not forget that it's the country of suffragettes.
Le donne avevano una presenza molto forte nel cinema britannico del dopoguerra. Non dimentichiamo che questo è il paese delle suffragette. Durante la guerra, quando gli uomini erano lontani e le donne entrarono nelle fabbriche, nel mondo del lavoro e in politica, cominciarono a porsi una domanda fondamentale e logica. Se noi possiamo fare tutto questo, perché non possiamo fare film? Dopo la guerra emerse una nuova generazione di registe, sia nel documentario che nella fiction, che ancora oggi rimane. Tutte voci chiave del cinema britannico. Muriel Box è forse la più nota di quella generazione. Ha prodotto film, scritto sceneggiature e diretto film. Una serie di film straordinari, commedie e drammi. Aveva un tocco molto leggero ed era probabilmente più famosa per le commedie che diresse negli anni 50. C'erano molte altre persone, sia dietro che davanti alla macchina da presa, come sceneggiatrici, e questo è ovviamente in linea con quello che stava succedendo altrove in Europa. Perché, sai, si assiste anche all'emergere di registe in Spagna, in Francia e in altre parti del mondo. Ma credo che il movimento britannico fosse più unito. Qualcuno ha scritto che Muriel Box ha avuto molta influenza, non solo come regista. E alcune di queste figure erano anche entrate nella politica progressista. C'è un film in programma intitolato Essere donna. Quel film riassume in un certo senso l'intera idea del ruolo delle donne nella Gran Bretagna del tempo di guerra e del dopoguerra. Ed è come un appello per la totale integrazione delle donne nei ruoli sociali e per il loro coinvolgimento in tutto, raccontato ovviamente attraverso il linguaggio del cinema.
Era Ezan Kosbacht al microfono di Alessandro Chiara. E ve lo anticipavo all'inizio, da oggi e fino alla fine di Speciale Festival avremo ogni giorno un consiglio, un suggerimento speciale del direttore del festival Giona Nazzaro. Oggi Nazzaro ci parla del bel documentario che Pippo Del Bono presenterà proprio oggi alle 16.45 al Teatro Kursaal qui a Locarno.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Il film di oggi del programma del 78esimo Locarno Film Festival è Bobò. Bobò di Pippo Del Bono. Pippo Del Bono è stato probabilmente il primo uomo di teatro cui il festival ha dedicato una retrospettiva completa. Direttore artistico all'epoca era Frederick Mair, che aveva invitato Pippo Del Bono a presentare questa retrospettiva di spettacoli filmati e non solo, e film diretti da Del Bono. In quell'occasione con Pippo era venuto anche Bobò, il suo attore, complice, amico, sodale di tantissimi anni spesi sui palcoscenici di tutto il mondo. Bobò purtroppo è venuto a mancare, cosa che ha provocato nella vita di Del Bono, sia uomo che artista, una crisi profondissima. Bobò è la storia di questa relazione artistica, amicale, profondissima, nata in una maniera particolarissima, e cioè quando Del Bono decide di portar via, chiamiamolo come bisogna chiamarlo, dal manicomio in cui era rinchiuso Bobò, e lo porta via con sé. Bobò è un film molto intimo, costruito con materiali di memoria, materiali di spettacoli che raccontano una vita che era stata negata da subito, perché persona che non parlava, persona considerata non normale dal resto del mondo normodotato, ed è una sorta di preghiera laica dedicata ad un amico che non c'è più. È un film profondamente commovente, e anche chi conosce Pippo Del Bono, l'uomo di teatro, estroverso, provocatore, avrà l'opportunità di conoscere un altro volto ancora di questo artista così unico nel panorama mondiale.
E proprio Pippo Del Bono sarà nostro ospite domani. L'appuntamento con Speciale Locarno è dalle 12:30 in avanti. Da parte mia, da Mario Fabio, tante buone storie e buon cinema a tutti.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.